ti indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O secondo qualche altra traduzione, liberaci dal maligno. Questa è la terza domanda che facciamo dopo aver chiesto il pane e il perdono. Chiediamo protezione, la protezione nella tentazione, la protezione dal male, ma dal male con la M maiuscola, quello che è la radice del male vero e ci tiene distanti da Dio e quindi dalla nostra vita, dal vivere, che ci fa entrare in una morte esistenziale, una morte vera. È la terza domanda che equivale al grido d'aiuto che viene espresso in varie maniere, anche abbastanza drammatiche a volte, nelle preghiere dei Salmi. Salvami, oh Dio, sono sfinito. Vi dico solo qualche riga del Salmo 68, perché ce ne sarebbero molti salmi. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono in pericolo, presto, rispondimi. Eccetera, ne ricorderete tanti altri salmi che gridano aiuto a Dio. Così anche Gesù termina l'insegnamento della preghiera aiutandoci a chiedere al Padre il suo intervento, la sua protezione, perché nella nostra vita siamo in pericolo. Anche se riceviamo i beni di Dio, il pane, lo Spirito Santo e il suo perdono, abbiamo continuo bisogno di difesa, di essere difesi, perché noi siamo molto deboli nell'affrontare le varie situazioni che incontriamo nella vita. Siamo deboli addirittura nell'affrontare le prove che Dio ci manda. Dio stesso ci manda delle prove e in queste prove noi siamo molto fragili, anche perché le prove che Dio ci manda possono essere sfruttate dal nemico, che le fa diventare tentazioni. Non per nulla nel greco del Nuovo Testamento la parola prova e la parola tentazione è la stessa parola, che noi traduciamo in due maniere diverse a seconda del senso della frase. Non è Dio che tenta al male, questo lo dice chiaramente anche San Giacomo nella sua lettera. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Dio cosa fa invece? Dio mette alla prova i suoi amici, come facciamo anche noi, non ci fidiamo di uno finché non è stato provato, finché non ha superato qualche prova. Così anche Dio e i suoi amici li mette alla prova. Vediamo anzitutto Abramo. Dio mise alla prova Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, e va sul monte, eccetera. Capitolo 22 del libro del Genesi. E a conclusione di quell'episodio, l'angelo che appare ad Abramo dice: ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio. Tu hai ubbidito alla mia voce, gli dice il Signore. Abramo ha superato la prova, una prova che non lo ha separato da Dio, ma questa prova ha dimostrato che la sua amicizia con Dio, che la sua fiducia in Dio è vera, stabile e non c'è nulla che la possa rovinare. Il popolo viene messo alla prova, tutto il popolo quando inizia la sua vita di indipendenza, condotto da Mosè nel deserto, viene messo alla prova. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Così vengono vissute le situazioni difficili che il popolo incontra attraversando il deserto. per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Il Padre, Dio Padre, vuol vedere se noi siamo suoi, se la nostra vita è generata da Lui, se siamo uniti a Lui. E non solo vuol vedere se siamo suoi, ma vuole anche abituarci ad essere suoi in tutte le circostanze, non solo in quelle facili. E quindi cosa vuol dire essere suoi? Vuol dire essere portatori di amore, portatori di umiltà, non di superbia e di egoismo. Le prove di Dio diventano quindi anche allenamento per noi, allenamento per la nostra umiltà e per il nostro amore. Quindi sono viste anche come strumento di educazione, come strumento di correzione qualche volta e di formazione per la vita del Figlio di Dio. Qualche volta i salmi, i profeti e anche l'apostolo Pietro paragonano queste prove che anche noi abbiamo da superare nella vita a quello che fa l'argentiere o l'orefice. Prima di usare come oro il metallo color oro, lo prova nel crogiuolo. Cioè lo mette, lo riscalda, lo fonde, così si vede se è oro o no. Ma nello stesso tempo, fondendo, l'oro viene purificato da tutte le scorie che si possono quindi separare e tirar via. Quindi la prova diventa anche correzione, formazione, educazione. Dio, tu ci hai messi alla prova. Ci hai passati al crogiuolo come l'argento, Salmo 65, e anche Isaia 48, una cosa simile. E San Pietro, ora dovete essere un po' afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, che è più preziosa dell'oro, torni a vostra lode, gloria e onore. Anche Gesù passa la prova. Non è lui che ne ha di bisogno di passare la prova. Il Padre lo sa che Gesù è il suo figlio. Non è per se stesso, non ha bisogno di correzioni o di formazione Gesù. Però ugualmente passa la prova. Perché? Perché Gesù deve essere innalzato per noi e quindi noi dobbiamo vedere in lui l'amore vero, l'amore puro, lo dobbiamo vedere. E quindi anche lui passa la prova e la passa per noi, perché altrimenti noi non crederemmo. Noi e il mondo con noi non vediamo l'amore vero o non ci rendiamo conto che l'amore è vero se non dopo che è passato nell'afflizione. Per questo Gesù dice così: bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Nella prova che Gesù passa è per noi, che noi possiamo conoscerlo, conoscere il suo amore al Padre e possiamo credere quindi in Lui. È nel capitolo 14 di Giovanni, versetto 30, che Gesù dice: parlerò più a lungo con voi, cioè preannuncia la sua morte, la sua partenza, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Qui è contenuto un po' tutto il mistero della prova di Gesù. Il principe di questo mondo agirà o viene adoperato come strumento per la prova che Gesù supera, che Gesù affronta e supera, per noi, perché noi ci rendiamo conto che siamo amati per davvero, che Gesù è per davvero il dono di Dio per noi, che noi lo possiamo imitare perché è l'uomo vero, creato secondo Dio. Gesù prende la sua sofferenza e la sua morte quindi non come tentazione, la prende come dalle mani del Padre, per essere unito a Lui, per mostrare a noi che Lui è unito al Padre, anche in queste situazioni che farebbero bestemmiare molti uomini o disperare. E invece Gesù in quelle stesse situazioni ama il Padre. Non devo bere il calice che il Padre mi ha dato. Ecco come Gesù affronta le prove. Le prende dalle mani del Padre, perciò rimane nell'amore al Padre, non si distacca da Lui. Le prende quindi, vede il Padre dietro le sue prove, non vede il maligno. Gesù mostra la sua piena e totale figliolanza, superando la prova. Fa della sua morte un atto di offerta, proprio perché la vede venire dalle mani del Padre questa prova. San Pietro dice a conclusione della sua prima lettera che il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Il maligno, cioè, si insinua, direbbe Gesù, nel campo seminato col buon seme. Il maligno vi mette, vi semina la zizzania. Oppure, se uno, direbbe il libro del Siracide, se ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quando uno vuol servire il Signore, c'è subito, viene dietro subito il maligno con le sue tentazioni, per distogliere da questo progetto di servire il Signore. Preparati alla tentazione. Il maligno si insinua là dove Dio vuole essere all'opera e dove l'uomo vuole ubbidire a Dio e realizzare la sua volontà e i suoi progetti. Quindi nelle prove che Dio ci manda per verificare o per perfezionare il nostro amore, il maligno si insinua con tecniche subdole per costringere a ribellarsi al Padre, per vedere il Padre nella prova, vederlo come nemico invece che come amico, che come papà, per vederlo come padrone. Così anche Gesù, quando mostrava tutto il proprio amore al Padre, fermandosi nel deserto 40 giorni, mostrando e donando un amore gratuito al Padre, il maligno ecco che si presenta proprio lì, per portare Gesù all'autonomia, all'indipendenza dal Padre, per portarlo alla disobbedienza o all'indifferenza. Non ci indurre in tentazione. Che cosa vuol dire questa domanda? Dato che nella nostra vita, di noi che vogliamo servire il Signore, che vogliamo fare la sua volontà, eccetera, in questa vita il maligno certamente si intromette per evitare la nostra figliolanza, per rovinare il nostro rapporto col Padre. Allora questa domanda, non ci indurre in tentazione, possiamo tradurla in questo modo: non permettere che la prova, che è necessaria, diventi tentazione che mi sovrasta, che mi travolge. Quando c'è la tua prova, non permettere che io cada in balia del maligno. Così possiamo tradurre. Non ci indurre in tentazione, non lasciarci cadere nella tentazione, non permettere che le tue prove diventino tentazione del maligno. Qualche volta il maligno diventa strumento prezioso per metterci alla prova, così anche nella vita, nel racconto di Giobbe, nel racconto dell'episodio della vita nel libro di Giobbe, è il maligno che si presenta a Dio per quasi obbligarlo a far star male Giobbe. Gli dice: toccalo nell'osso, nella carne, e vedrai come ti benedirà in faccia. Belle facile benedire Dio quando tutto va a gonfie vele, quando ci sono tante ricchezze, tanti figli, tutto va bene. Toccalo nell'osso, nella carne, vedrai come ti benedirà in faccia. E allora Dio lascia al diavolo il compito di mettere alla prova Giobbe. Però il maligno riesce solo a togliere le ricchezze, a togliere il benessere, a togliere tutte le fortune, ma non riesce a smuovere il cuore di Giobbe, che rimane in fin dei conti, nonostante tutta la sofferenza e anche la lamentela, ma rimane fedele. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi 12, dice così: perché non montassi in superbia, Dio ha mandato un inviato di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia, ripete due volte, proprio per evitare di andare in superbia, cioè di essere un ribelle a Dio. Lui ha permesso che un inviato di Satana mi mettesse alla prova, fosse incaricato di schiaffeggiarmi. Quindi San Paolo vede in questo modo le sue sofferenze o tentazioni. Non sappiamo cosa significhi concretamente questo schiaffeggiare, questo incaricato di Satana, o spina nella carne, dice altre volte. Ma vede San Paolo come se certe sue esperienze di dolore o di tentazione vengono dal maligno, ma sono mandate da Dio. Perché? Perché lui resti nell'umiltà e non monti in superbia. Quindi diventano strumento di educazione, formazione, purificazione. San Paolo ha chiesto per ben 3 volte di essere liberato da questa situazione difficile. Ti basta la mia grazia, ti risponde il Signore. Non hai bisogno di essere un uomo forte, di essere perfetto, di essere tutto. Ti basta la mia grazia, perché è nella tua debolezza che può risplendere la presenza di Dio. Non ci indurre in tentazione può voler dire anche un'altra cosa. Noi siamo tentati, noi stessi, di mettere Dio in tentazione, di tentare il Signore, così come il popolo ebreo nel deserto tentava il Signore, misero alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E a queste prove che il popolo, a cui il popolo voleva sottomettere Dio, la risposta è: non tenterai il Signore Dio tuo. La stessa parola che Gesù ha adoperato contro Satana: non tenterai il Signore Dio tuo. Dio è padre e papà, lo sappiamo, non c'è bisogno di mettere alla prova la sua paternità e il suo amore. Siamo noi che dobbiamo dimostrare fiducia in Lui, non Lui che deve dimostrare a noi. Lui ce lo mostra tante volte senza che glielo chiediamo addirittura. Casomai siamo noi che non siamo capaci di vedere la sua paternità. Non tenterai il Signore Dio tuo. Dio è padre che ci tratta da figli sempre. È il maligno che si ribella. Però il maligno, se noi lo seguiamo, non ci dà nulla e ci lascia orfani addirittura. Ci lascia senza padre, che lui non è capace di far da padre, fa solo da padrone. Quale sarà la tentazione, o almeno la tentazione tipica che può avere il cristiano? Non ci indurre in tentazione. Che tentazione? Di che tentazione si tratta? Credo che la tentazione tipica è quella che troviamo già nella Bibbia, quella che ha avuto Abramo, di offrire Isacco. Questa è la prova che ha avuto Abramo. E la tentazione che avrebbe potuto avere Abramo, quale sarebbe stata? Di dire: no, Signore, tu sei stato tu a promettermi Isacco, quindi adesso io mi tengo Isacco. Quindi la prova di essere più attaccato al dono di Dio che non a Dio stesso. La lettera agli ebrei commenta così questa prova di Abramo. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: in Isacco avrai una discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Ecco come Abramo supera la prova. Pensa che Dio è capace di far risorgere dai morti, è capace di far risorgere suo figlio da morte. Ma che Dio, se mi chiede qualcosa, io lo faccio. Ecco come Abramo ha superato la prova. Ma questa prova di Abramo è soltanto una figura, diremmo noi, una brutta copia della vera prova, quella che ha avuto Gesù. E Gesù ha avuto questa prova di offrire se stesso: Padre, non la mia, ma la tua volontà. Nel Getsemani Gesù ha superato questa prova, che poteva essere anche tentazione per lui, che veniva adoperata dal maligno come tentazione, e sul Calvario le abbiamo sentite queste voci, farsi tentazione di Gesù, sia da parte dei sommi sacerdoti che del popolo che del ladrone: se sei figlio di Dio, scendi ora, se sei figlio di Dio, salva te stesso e noi, se sei figlio di Dio, lo salvi adesso Dio. Ecco, ci sono tutte riassunte lì le tentazioni. Gesù invece non si lascia toccare da queste tentazioni, lui sta superando una prova, la prende dalle mani del Padre. Il Padre resta Padre per me, non può diventare diverso, mi tratta da figlio, anche se io, per rispondere al suo amore, devo morire e muoio. Quindi la prova tipica che supera ancora quella di Abramo è questa, quella di Gesù: fidarsi o non fidarsi del Padre fino a questo punto. Lì nell'orto degli ulivi e sul Calvario vediamo proprio in che cosa consiste la prova e la tentazione, e come la prova può diventare tentazione. Non lasciarci cadere nella prova. Voglio considerarti sempre papà e non cambiare per nulla, nemmeno per la mia vita, questa immagine di Dio. Sei papà. Sei colui che dà la vita sempre. Anche se io muoio, tu resti padre che dà la vita e mi darai ancora vita. Ma liberaci dal male o dal maligno. Quella parola liberaci nel testo greco ha un significato abbastanza, si può dire, drammatico. Vuol dire strappaci, strappaci, come se il maligno avesse già qualche appiglio in noi, come se appunto il maligno già ci tenesse in qualche modo graffiati o legati a sé. Quindi strappaci dal maligno. Il maligno ha la nostra vita già in qualche modo o in qualche misura in suo potere. E il peccato originale, i nostri peccati, le nostre tendenze, le nostre concupiscenze ne sono una piccola dimostrazione, controprova che è vero, che sulla nostra vita il maligno ha già qualche appiglio. Il maligno ha già riportato qualche vittoria nella nostra vita e perciò vanta dei diritti. Allora l'intervento di Dio è proprio di strapparci, prenderci fuori a forza dagli appigli del diavolo. Strappaci. Egli è più forte di noi, ma non di te. È come dicessimo così al Padre, quando diciamo liberaci dal male. Lui è più forte di noi, però non è più forte di te. Su Gesù il maligno non ha alcun potere, perché Gesù è senza peccato, quindi non ha nessun, non può vantare nessun diritto su di lui. Su di noi invece ha qualche potere e ha qualche diritto. Liberaci. Il Padre può farlo, come ha liberato Mosè dal Faraone, ma l'ha liberato non senza la fatica e la fede di Mosè. Come ha liberato Davide da Saul, però anche lì non in maniera magica, ma ha adoperato anche le gambe di Davide, che ha dovuto scappare qualche volta. Come ha liberato, leggiamo il libro dell'Apocalisse, la donna che rappresenta la Chiesa dal dragone. Michele e i suoi angeli vincono in cielo, ma sulla terra continua la battaglia e la donna deve fuggire nel deserto. Come libera attraverso Gesù Cristo nostro Signore nella lotta che la nostra volontà deve sostenere con la nostra concupiscenza, come dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7. Io vedo il bene, intuisco, so, eppure faccio il male che non voglio. La nostra volontà ha una lotta da affrontare, però veniamo liberati in questa lotta, veniamo liberati dall'appiglio che il peccato, il male ha su di noi attraverso la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, dice San Paolo. Strappaci, liberaci dal maligno. Gesù aveva pregato così il Padre: non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Questa è la preghiera di Gesù. E la nostra si unisce alla sua. Non chiedo che tu li tolga dal mondo dove ci sono tribolazione, sofferenza, difficoltà, croce, morte. Non chiedo che li tolga da lì, perché nulla può separarci dall'amore di Dio, né la tribolazione, né l'angoscia, né la persecuzione, né la spada, nulla. Ma che li custodisca dal maligno. E Gesù ha cercato di insegnare questo anche ai suoi, e in particolare nell'orto degli ulivi, quando ha detto a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Come a dire: non è questa la difesa vera. Con la spada non mi difendi dal maligno. Con la spada mi difendi soltanto da qualche gesto di violenza degli uomini, però la spada stessa è un metodo violento che è del maligno. Quindi non solo non mi difendi, ma mi fai entrare nel suo modo di fare. I metodi violenti appartengono a Satana. È come se Gesù dicesse: se tu mi vuoi difendere dal maligno, ubbidisci al Padre. Aiutami con la tua obbedienza a farmi ubbidire al Padre. Devo bere il calice che il Padre mi ha dato. Gesù ha risposto così al gesto di Pietro. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lettera ai Romani 8, come ho già detto, forse la tribolazione, l'angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada. Queste cose non sono pericolose. Queste cose riguardano la nostra vita esteriore, sono quindi luogo di vittoria. Per virtù di Gesù Cristo, in tutte queste cose siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Quindi i pericoli, le situazioni difficili, addirittura di morte, la spada, sono luogo di vittoria della nostra vita, del nostro spirito. Il maligno agisce più facilmente nel benessere che non nella tribolazione. Agisce più facilmente quando c'è la popolarità che non quando c'è la persecuzione. Il maligno agisce più facilmente nei in quelle situazioni in cui la nostra ambizione viene accontentata, che non quando noi veniamo umiliati. Coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, dice San Paolo a Timoteo. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, alcuni hanno persino deviato dalla fede per via di questo. Quindi ecco che il maligno agisce più facilmente nel benessere che non nella tribolazione, quando c'è la sofferenza nella nostra vita. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allora siete maggiormente nella tentazione che non quando siete calunniati o perseguitati. Allora potete rallegrarvi ed esultare. Beato è l'uomo che sopporta la tentazione, dice San Giacomo. Una volta superata la prova, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Beato l'uomo che sopporta la tentazione. C'è un bellissimo brano nel libro di Giuditta, al capitolo 8. È la sua risposta ai capi della città che vogliono mettere alla prova il Signore, cioè vogliono dare un termine a Dio per il suo intervento. Essa disse loro: ascoltatemi bene voi capi dei cittadini di Beturia, non è stato affatto conveniente il discorso che oggi avete tenuto al popolo, aggiungendo il giuramento che avete pronunziato e interposto tra voi e Dio di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non vi avrà mandato aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui, mentre non siete che uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non ci capirete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere da parte dei nostri nemici. E voi non pretendete di impegnare i piani del Signore Dio nostro, perché Dio non è come un uomo che gli si possano far minacce e pressioni come ad uno degli uomini. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. E poi continua così. Ricordatevi, oltretutto ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria, quando pascolava i greggi di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiuolo costoro, non altrimenti che per assaggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno vicino. Come ha passato al crogiuolo costoro, non altrimenti che per saggiare il loro cuore. Ecco quello che fa il Signore, vuol saggiare il nostro cuore. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Un'altra tentazione. Facciamo questa preghiera, questo grido d'aiuto a Dio Padre, e Dio Padre ascolta la nostra domanda, l'ha già ascoltata, non ci lascia lì in sospeso. Sentite, Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, che passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Dio ha ascoltato quindi la nostra preghiera e la continua ad ascoltare. Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. Nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra. Quindi nel nome di Gesù noi abbiamo salvezza. Nel nome di Gesù noi veniamo strappati dalle mani, dai legami del maligno. Gesù stesso aveva detto: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E questo l'ha detto, queste parole, subito dopo aver annunciato a Pietro il suo rinnegamento. Dopo avergli annunciato questo, dice: non sia turbato il vostro cuore. Quindi anche quando vi accorgete che il maligno ha qualche appiglio nella vostra vita, non turbatevi, abbiate fede in Dio e anche in me, perché Dio ha mandato Gesù per liberare, per liberarci. C'è un altro aspetto che non dobbiamo e possiamo dimenticare. Anche questa domanda è rivolta a Dio al plurale. Non ci indurre, liberaci dal male. Il male non è soltanto quello personale e noi non siamo più persone singole davanti a Dio, ma siamo unite in un corpo solo, che è la Chiesa. Siamo membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, e questa unità è reale. C'è. Quindi noi non facciamo mai nessuna preghiera separati dal corpo della Chiesa. Quindi liberaci. Non ci sono quindi tentazioni soltanto per i singoli cristiani, ma la tentazione, la prova è per la Chiesa intera, come corpo. E che deve essere liberata dal maligno non è solo il singolo cristiano, ma è tutta la Chiesa. Come il popolo di Israele, così anche la Chiesa ha delle tentazioni. Che tentazioni può avere la Chiesa? Tante, ma credo che possano essere riassunte in questa. La tentazione di presentare se stessa come importante, come se fosse la Chiesa che salva gli uomini. Invece è Gesù il Salvatore. La Chiesa deve presentarsi solo come serva di Gesù Cristo, che porta Lui. Ma la tentazione c'è di dire: tu sei importante perché porti Gesù Cristo. È vero, però se mettiamo l'accento sulla nostra importanza come Chiesa, siamo a terra. Entra allora orgoglio, superbia, e cosa succede? Che allora veniamo messi alla pari delle altre religioni e non a servizio delle altre religioni per portare a loro il nome di Gesù e la sua salvezza. Un'altra tentazione è questa. Una volta che ci credessimo importanti per il mondo, è di adoperare, la tentazione di adoperare i mezzi del mondo, la cultura, il potere, eccetera. E questa è una tentazione molto grande, perché allora cosa succede? Che attraverso questi mezzi entra anche lo spirito del mondo nella Chiesa. Il mondo entra e svuota la Chiesa del sapore, del sale, sapore che dovrebbe avere. Un'altra tentazione che può avere la Chiesa è quella di fare, di rispondere ai bisogni degli uomini, così come gli uomini li presentano, e di non contemplare più Dio e stare in obbedienza di Lui. E questa è una tentazione grande. Di fare, di agire con le forze umane, di dare agli uomini quello che gli uomini chiedono e non quello che Dio ci incarica di dare. Perché Dio Padre ci incarica di portare sempre Gesù, perché Lui il Salvatore è l'unico. Ma c'è la tentazione di ascoltare più le voci dell'uomo che la voce di Dio, o di non ascoltarle insieme. Un'altra tentazione può essere questa, di evitare la testimonianza di Gesù, perché la testimonianza di Gesù può portare al martirio, può portare alla sofferenza. E allora, se c'è una situazione dove il cristiano o una chiesa può diventare martire, c'è la tentazione di fuggire, di non rimanere presenti col sapore tipico della vita, col messaggio tipico della vita cristiana, e casomai si cambia il messaggio per prudenza, si dice. Non ci indurre in tentazione. Queste sono occasioni invece per mostrare che il cuore della Chiesa è Gesù Cristo, che il cuore della Chiesa è di Gesù Cristo. Ma liberaci dal maligno. Dov'è che il maligno ha dei diritti o del potere nella Chiesa? Non dobbiamo meravigliarci, come la zizzania è presente nel campo seminato di grano, come ci sono i capri nel gregge delle pecore e il Signore alla fine dovrà separare, così nella Chiesa liberaci dal maligno. I segni della presenza del maligno nella Chiesa, segni e frutto quindi della presenza del maligno, sono soprattutto le divisioni, non sono tanto i singoli peccati, le debolezze dei cristiani, ma le divisioni, queste sono il vero male, perché la divisione impedisce a Gesù di essere presente, di salvare. Dove due sono riuniti, lì io sono, ha detto Gesù. Se quei due si dividono, Gesù non c'è più, non può essere, non ha spazio, non ha un luogo dove posare i suoi piedi, diciamo, no? Dove essere presente e quindi dove salvare. Questo è il vero male, il maligno e il male che il maligno provoca. Quando diciamo liberaci dal male, pensiamo al male provocato dal maligno, soprattutto per la Chiesa, la divisione. Quindi fare questa preghiera per noi, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, significa che noi vogliamo essere svegli, sempre vigilanti, a fare un discernimento spirituale. Siamo disposti ad un discernimento spirituale sulla nostra vita, la vita della Chiesa, non solo un discernimento economico, finanziario o di potenza, di potere o d'ambizione, ma spirituale. Il vero male della Chiesa non sono la poca efficienza, neanche la scarsezza di vocazioni, ma sono le divisioni e le rotture. Quindi questa preghiera diventa sempre attuale, è sempre attuale, è sempre urgente, è sempre necessaria, anche se è l'ultima, perché il Signore non ci insegna a guardare al diavolo e alla sua presenza nel mondo, ma a guardare sempre al Padre, ma stando rivolti al Padre noi chiediamo di essere liberati anche dal male che ha su di noi un po' di potere. Facendo questa preghiera ci rendiamo conto che non tutto quello che ci viene in mente e non tutte le sensazioni e forse nemmeno tutte le convinzioni che abbiamo sono ispirazioni di Dio. Quindi stiamo vigilanti e confrontiamo tutto col Vangelo, confrontiamo tutto con la parola di Gesù, anche le sensazioni nostre, anche le convinzioni che ci par di avere, tutto va confrontato. Questa preghiera ci aiuta anche a non disperare, perché il Padre è nostro Padre sempre e ci può aiutare quando c'è la tentazione, ci può condurre alla meta, ci può strappare dal maligno, quindi niente disperazione. E questa preghiera ci prepara anche al martirio per la testimonianza di Gesù, perché la sua presenza nella Chiesa possa essere visibile e possa essere quindi strumento efficace di salvezza, perché la Chiesa è il luogo dove Gesù opera, dove Gesù è presente e dove opera. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.